E quindi se scorriamo le relazioni del Ministero dell'Interno alle Camere dall'88 al 95 sino alle considerazioni che giustificano il bilancio per il 97, si può notare che è proprio la microdelinquenza che finisce per acquisire un rango di primo piano. Preme in proposito sottolineare, si leggeva nel bilancio di previsione del 97, che il panorama complessivo della sicurezza pubblica, pur evidenziando una contenuta lievitazione della misura del 4,33% rispetto al 1994, dovuta soprattutto all'aumento delle fattispecie delinquenziali minori, fa reagire una generalizzata contrazione delle tipologie delittuose più gravi. E in più avanti si precisa, si tratta in altre parole di microdelinquenza, che forma però il serbatoio da cui attinge le principali risorse la macrocriminalità e soprattutto condiziona negativamente lo stato generale della sicurezza presso i cittadini. In questo ambito acquista rilievo il coinvolgimento, per lo più nei grandi agglomerati urbani, delle fasce giovanili della società, di molti tossicodipendenti e di un numero sensibile di cittadini stranieri di origine extracomunitaria e di nomadi. La contrapposizione tra la sicurezza dei cittadini e le categorie definite delinquenti diventa così un esplicito antagonismo tra inclusi e esclusi. Il nuovo ordine non è antagonista solo a un numero sensibile di extracomunitari e di nomadi, ma anche ad autoctoni che evidentemente perdono i diritti di cittadinanza nazionale perché delinquenti, sospetti e comunque non conformi al profilo di buon cittadino del nuovo ordine sociale. La svolta storica però risiede non solo nella ridefinizione del conflitto e delle sue categorie, che per certi versi possono essere più o meno simili a quelle tradizionali, ma nelle risposte che adesso danno il potere le forze di polizia e l'amministrazione della giustizia. A differenza del modello tradizionale che portava al riconoscimento di fatto delle regole del disordine al prevalere della negoziazione rispetto alla sola risposta repressivo penale, alla coesistenza tra controllo sociale statale e controllo endogeno, tutto sembra convergere verso la sola risposta repressiva e penale. Si potrebbe persino dire che, ben al di là delle buone intenzioni e persino dei buoni propositi di gran parte dei governanti, la dinamica del sistema repressivo penale procede nella direzione della criminalizzazione di ogni forma di devianza. E si arriva così al solo apparente paradosso che, proprio mentre si parla di una nuova democratizzazione della giustizia, si riproduce senza tregua la criminalizzazione degli esclusi, con il conseguente aumento della recidività dei soliti dannati delle metropoli, che sovrappopolano le carceri per adulti e per minorenni. Gli esclusi di oggi non solo non hanno la coesione e le dimensioni oggettivamente importanti che poteva avere il proletariato industriale, ma sono del tutto inutili sia come produttori che come consumatori. Non possono avere quel riconoscimento sociale e politico che, malgrado tutto, è stato accordato al proletariato industriale, anche perché l'unica utilità della loro esistenza risiede nel costituire una categoria che sta appunto fuori dall'ordine sociale, che può servire come polo estremo nella costruzione di un nuovo ordine gerarchico. È proprio il nuovo status dell'esclusione, quindi, a rendere del tutto improbabile che gli esclusi possano adottare comportamenti di rivolta o rivendicazione simili a quelli conosciuti dalle classi subalterne nella storia della società industriale. Semmai, se si riproduce rivolta, non potrà essere che nelle forme premoderne dei dominati, come l'integralismo, o in forme estreme di nichilismo individuale. I meccanismi della criminalizzazione sono evidenti se si analizzano nella loro sequenza. In origine c'è la domanda di sicurezza che domina il senso comune, sia perché sono mancate risposte efficaci a malesseri e problemi sociali vecchi e nuovi, sia per il ruolo molto importante dei nuovi imprenditori della sicurezza urbana e dei mass media. In tale contesto anche le rivendicazioni del tutto ragionevoli di ecologia sociale, il risanamento, la lotta contro il degrado materiale della città, il fastidio per gli atti di vandalismo, finiscono per essere assorbite dalla richiesta di sicurezza. La diffusione, le pressioni del senso comune tra le forze di polizia, gli operatori dell'amministrazione della giustizia, anche tra molti operatori sociali, si sono rafforzate negli anni 90. Si pensi alle telefonate al 113, al 112, alle polizie municipali, alle lettere agli esposti, alle varie autorità locali e nazionali, alle campagne delle pagine dei quotidiani, a molte trasmissioni televisive, allo sgombero dei campi nomadi perché su un'area appunto destinata a verde pubblico, che poi verde pubblico non diventerà mai, però intanto È un'esigenza di ecologia sociale. Da allora la prassi operativa delle forze di polizia si caratterizza e si orienta verso la repressione e la reclusione delle categorie delinquenti, sia attraverso la continuazione delle volanti, delle radiomobili e anche delle unità di polizia municipale, sia attraverso le periodiche ormai abituali operazioni di bonifica, che significa militarizzazione di piazze e quartieri con l'impiego di effettivi in genere destinati ai servizi di ordine pubblico. Spesso il concorso dei cittadini non manca ed è assai rivelatore, mentre diminuiscono sia i reati più gravi, sia quelli tradizionalmente considerati meno gravi, aumentano i reati classificati in modo ambiguo. Non più omicidi, rapine e scippi che diminuiscono, non più reati meno gravi come furti e borseggi, ma ci sono altre rapine, altri furti, altri delitti. Di fatto si tratta o di tentativi di reato o persino a volte di sospetto di tentativi o di comportamenti che in qualche modo la discrezionalità insita nel potere delle polizie e poi nell'amministrazione della giustizia permette di ricondurre alle categorie di reato previste dall'attuale codice penale. Come testimoniano alcuni operatori delle forze di polizia, a volte non ci vuole molto per far passare un tentativo di borseggio per tentato di scippo o addirittura per tentativo di rapina. E questo funziona più facilmente se l'imputato è uno dei soliti, cioè un soggetto che corrisponde alle categorie delinquenti prima citate. La conferma dell'orientamento repressivo penale del governo del quotidiano sociale appare quindi evidente nella continuità dei bilanci di previsione delle spese dello Stato di questi anni. E consideriamo per ultimo quello del 1997. In un clima di esasperata ricerca di consensi alle riduzioni e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare della spesa sociale, nessuno nota che l'unica spesa che aumenta, o quantomeno che resta la stessa, è quella che riguarda le forze di polizia, le loro attività, i loro mezzi, per non parlare degli sprechi, irrazionalità o gestioni ambigue rivelate dalla stessa Corte dei Conti. In tutti i paesi dominanti, gli Stati Uniti in testa come caso estremo, da anni il rapporto tra la spesa per le risposte repressivo penali, che aumenta o resta uguale, e la spesa per le risposte sociali e il welfare in genere, che diminuisce continuamente, è sempre più squilibrato a favore della prima. In realtà, più che l'incapacità di comprensione critica rispetto a tali fatti squisitamente politici, prevale il consenso, sembra prevalere il consenso a scelte che in modo sin troppo esplicito conducono a un nuovo ordine economico. In tale contesto, le illusioni che alcuni osservatori democratici nutrono a proposito della capacità dei governi, compreso quello italiano, di varare nuove leggi sull'immigrazione, appaiono poco giustificabili. In effetti, ben al di là delle buone intenzioni di qualche esperto, due sono le logiche che coesistono nelle prospettive concrete dal governo dell'immigrazione. Da un lato la chirurgia sociale, ossia la separazione tra i buoni immigrati e i cattivi, qualche spinta all'integrazione insieme a precise misure repressive, a cominciare dall'istituzione del reato di immigrazione clandestina o alla proposta che circola anche in organizzazioni grandi di privato sociale che parlano e propongono il permesso di soggiorno meritorio. L'altra logica, che ha più possibilità di prevalere, consiste nel lasciare il governo dell'immigrazione nelle mani di chi controlla già la loro vita quotidiana, ovvero nelle mani delle polizie, che in questo campo hanno ancora più margini di discrezionalità di qualsiasi governo.